We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, 20ª puntata della vostra trasmissione preferita tra tutte le trasmissioni di Radio Sherwood che parlano di bicicletta, o almeno così credo. Attraverseremo oggi la storia di Major Taylor, primo ciclista afroamericano ad imporsi a livello mondiale, fu addirittura nel 1899. Poi nella seconda e nella terza parte di trasmissione il tema comune sarà, diciamo, gli incidenti e la sicurezza, però affrontati in ambiti diversi. Sulla parte degli incidenti, diciamo, nella sfera comune del cittadino, parleremo un po' delle implicazioni relativamente a incidenti e tragitto di lavoro. E invece, per quanto riguarda l'ambito del ciclismo professionistico, il tema invece è un po' più di attualità, visto alcune situazioni recenti di cadute molto rovinose. Oggi riprendiamo con la musica, con una nuova uscita, cominciando dagli Elbow. Questa qui è Lover's Leap. Ed eccoci qua. Come anticipato inizio di puntata, oggi vi racconteremo una storia dal passato di un personaggio in particolare. Questo personaggio si chiama Marshall Walter Taylor e lui fu un vero talento delle due ruote. Marshall Walter Mayor Taylor nacque negli anni, nella fine, diciamo nel post della guerra di secessione americana, esattamente nel 1878 ad Indianapolis, nell'Indiana. Suo padre era un veterano di guerra e, piccolo dettaglio, è un veterano di guerra afroamericano. Quindi il padre poi diventa ricordo il termine in inglese, mannaggia, non in italiano, quello che guida le carrozze praticamente, per una famiglia bianca del posto, la quale, insomma, al netto di quella che poteva essere la vita per gli afroamericani all'epoca, ha un buon legame con i suoi, diciamo, con la sua servitù, tutto sommato, tant'è che regala questo ragazzo, Major Taylor, che Marshall Taylor, che stringe anche amicizie con i figli di questa famiglia, regala una bicicletta. E Marshall ha subito una grande confidenza con questo mezzo e pian piano si trova un lavoretto come, diciamo, esibizionista delle due ruote, un esibizionista ante litteram, e si guadagna il soprannome di Major Taylor perché si esibisce vestito da militare, probabilmente i vestiti del padre, in un negozio di biciclette di Indianapolis, producendosi in evoluzioni e quant'altro. Taylor però, diciamo, in questo periodo viene individuato dagli utilizzatori di bicicletta dell'epoca e nella zona, e soprattutto da una persona in particolare che diventa il suo coach, il signor Munger. Purtroppo non mi ricordo il nome di questa persona, che era Louis Munger, era praticamente un produttore di biciclette di Indianapolis, che vede in lui anche delle potenzialità come atleta, probabilmente per il fisico, e decide di dargli la mentalità di atleta e trasformarlo in un atleta. Taylor è ancora giovanissimo quando comincia a correre, nel 1896 ha soltanto 18 anni, eppure già diventa professionista, e soprattutto per via delle sue caratteristiche fisiche si scopre molto talentuoso negli sforzi brevi, nella velocità e quindi nel ciclismo su pista. All'epoca magari non c'era la professionalizzazione di oggi, cioè una persona che correva su pista poi correva anche su strada e viceversa, però lui, anche vedendo le foto d'epoca, si vede che proprio ha le fibre bianche muscolari, ha la muscolatura, cioè ha un petto bello gonfio, la muscolatura tipica del velocista, e diventa un fenomeno della disciplina nei velodromi americani, abbatte record su record mondiali, fino ad arrivare nel 1899 a Montreal a laurearsi campione del mondo nella velocità su pista, specialità chilometro. Questo e tante altre vittorie ottenute sul suono americano aprono le porte a Taylor a una carriera formidabile. Viene chiamato a correre prima in Australia, poi anche in Europa. Oppure il titolo mondiale di Montreal per Major Taylor risulterà l'unico della sua carriera, perché e qua potremmo dire che il limite della sua carriera, magari vi aspetterete, il limite della sua carriera è stato il razzismo nei suoi confronti. Questo è anche vero, nel senso che all'epoca è inevitabile dirlo, non era visto di buon occhio un ciclista afroamericano. Gli stessi, c'è anche una storia curiosa dietro tutto questo. Indianapolis c'era un cycling club che si chiamava Seesaw Cycling Club, che però non accettava corridori di colore, quindi loro avevano fondato un lo Zigzag Cycling Club, era il club degli atleti bianchi che non accettavano corridori di colore, e quindi i corridori di colore avevano fondato un loro club che si chiamava invece Seesaw Cycling Club, diciamo in assonanza Zigzag, quindi anche un po' irriverente, come giusto che sia. Quindi ho fatto un lungo panegirico. Quello che volevo dire è che insomma ci fu del razzismo nei suoi confronti. Tra l'altro, in due occasioni Taylor venne anche ferito da dei rivali, nel 1897 da tale William Baker, e nel 1904 venne fatto cadere in Australia in un'altra gara da Ivor Lawson. Nel secondo caso, diciamo, non siamo sicuri che i motivi fossero di tipo razzista, nel primo sì. In entrambi i casi i due corridori violenti poi furono puniti con una lunga squalifica, quindi questo rende anche l'idea di quanto il loro comportamento fu grave. E Taylor però nei loro confronti non ha mai, diciamo, manifestato come dire fastidio, odio. E infatti qui veniamo al suo limite per quanto riguarda la sfera agonistica principale, ossia Taylor aveva delle forti credenze religiose al punto tale che la sua fede gli imponeva di non correre la domenica. Ma fatalità, nel ciclismo da sempre per sempre la domenica è il giorno dedicato alle gare, quindi Taylor correva praticamente tutte le gare che non si disputavano domenica e non ha avuto quindi accesso alla stragrande maggioranza degli eventi più importanti. Non ha ripetuto i mondiali su pista nelle edizioni successive a quelle di Montreal, se non in rari casi. Quindi la sua carriera, diciamo, è stata un po' meno ricca a livello di palmarès di quello che avrebbe potuto essere, però resta un campione che ha fatto la storia a suon di record del ciclismo pionieristico e anche dello sport afroamericano, essendo stato il secondo atleta afroamericano ad imporsi in un titolo mondiale. Il primo fu un pugile che vinse nel 1890 i mondiali. Purtroppo non mi sovviene il nome di questo pugile, non mi sono informato. Quando la sfera è il ciclismo, uno poi si dimentica di tutto il resto. Per quanto riguarda Taylor, il razzismo comunque subito durante la carriera lo logorò molto. Nella sua autobiografia lui ha detto che si è ritirato proprio per una questione di logoramento mentale. Insomma, immaginatevi come deve essere correre con qualcuno che non ti accetta, che proprio ti minaccia in maniera violenta. Spesso ha avuto delle minacce pesanti del tipo non correre altrimenti ti ammazziamo, cose del genere. Cioè, non stiamo limitandoci al semplice scusate negro di merda che oggi ancora può capitare venga rifilato da qualche razzista in giro. Taylor poi morì nel 1932 a Chicago, perché dopo, insomma, il professionismo finì, diciamo, abbastanza male, non fece investimenti corretti e capitò anche il periodo della Grande Depressione in cui molti finirono nella rete, diciamo, dell'indigenza, della povertà. Quindi morì malato, indigente, ancora, diciamo, abbastanza giovane a Chicago, dove si era trasferito. E così, visto che Chicago è nell'Illinois, ecco un pezzo di Safian Stevens estratto proprio da uno dei suoi migliori dischi, Illinois. Questo pezzo ha un titolo lunghissimo, più semplice la parte cantata, il titolo è Decatur or Round of Applause for Your Stepmother.
Our stepmom, we did everything to hate her. She took us down to the edge of Decatur. We saw the lion and the kangaroo take her down to the river where they caught a wild alligator. Sangamon River, it overflowed. It caused a mudslide on the banks of the operator. Civil War skeletons in their graves. They came up clapping in the spirit of the aviator. Smell of the grain. We go riding on the abalone.
Isham, Green, Jane, Stephen A. Douglas was a great debater. Abraham Lincoln was the great emancipator. Tale. I had my fill, and I know how bad it feels. Stay awake and watch for the data. No small caterpillar, go congratulate her.
Applausi, applausi. Non mi ricordavo ci fossero applausi in questa registrazione. Cambiamo completamente argomento, passiamo all'attualità. Metti il caso che oggi, domani, vado al lavoro in bicicletta e ho un incidente. Che cosa succede? O meglio, l'incidente come è coperto, se è coperto dall'INAIL? Perché spesso e volentieri, se avete amici, insomma, che vanno a lavorare con mezzi alternativi e hanno degli incidenti, con la moto ad esempio, si sente dire, non ho avuto il rimborso dall'INAIL perché non stavo facendo il tragitto col mezzo migliore o non stavo eseguendo il tragitto più rapido, quindi mi hanno scartato il rimborso. Quindi la domanda che sovviene, per la bicicletta è la stessa cosa? No! Perché nel 2015 l'articolo, me li sono scritti stavolta, l'articolo 5,5 della legge 221, evito i dettagli, ha espressamente previsto che debba considerarsi sempre necessitato l'utilizzo della bicicletta come mezzo privato per il raggiungimento del posto di lavoro, in considerazione dei positivi riflessi ambientali connessi all'uso di una mobilità sostenibile. Quindi diciamo, questo dice, io se vado in bicicletta, se vado in bicicletta a lavoro sono sempre legittimo e quindi l'INAIL mi deve risarcire. Però questo "e quindi l'INAIL mi deve risarcire" chiaramente non era subito esplicito, perché sapete come funziona, ci sono sempre delle contestazioni. Quindi nel 2016 circolare nuova dell'INAIL che precisa che, a prescindere dal tratto stradale in cui l'evento si verifica, l'infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede, cioè, deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità di infortuni in itinere, sempre ammesso all'indennizzo. Quindi mettiamo un punto sulla questione. No, perché la Corte di Cassazione, con sentenza del 31 agosto 2018, quindi significa che qualcuno è andato a ricorrere, nonostante questi due articoli, alla Corte di Cassazione per far chiarimento, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'assicurazione INAIL opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato come la bicicletta. Quindi, diciamo, evidentemente c'era un conflitto tra normative su mezzo di usi pubblici e privati, perché effettivamente la normativa predilige i mezzi pubblici e invece la bicicletta è solitamente un mezzo privato. Quindi la Cassazione ha infatti riconosciuto l'utilizzo della bicicletta nel caso in questione, sicuramente considerato un utilizzo necessitato stante l'assenza di mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro e l'impossibilità di percorrere a piedi il tratto in questione. Quindi sperando che non servano altre circolari, altre sentenze della Cassazione, potete stare tranquilli e sperando che non succeda mai. Se vi capita un incidente nel tragitto verso il lavoro con la bicicletta, siete sempre legittimati a chiedere un risarcimento. E ora, parlando di lavoro, passiamo un classicone blues, come vogliamo chiamarlo, perché un gruppo che col blues non c'entra niente. È un classicone dei Fugazi, si chiama I'm So Tired.
Barely see my breath surrounded by jealousy and death. I can't be reached, only heaven call, dragged underneath, separate from you all.
Eccoci nuovamente in trasmissione per l'ultima parte dedicata al ciclismo agonistico e veniamo fuori dalla Settimana Santa, ossia Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix in successione. Che cosa è successo? Il Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix a livello maschile abbiamo visto dominio incontrastato, incontrastabile di Mathieu Van Der Poel, che ha vinto da campione del mondo entrambe le prove, ma se nel Fiandre entrambi i casi in solitaria con azioni devastanti dove ha ridicolizzato la concorrenza, se nel Fiandre insomma almeno alla fine ha mostrato un po' di fatica anche dovute alle condizioni meteo, al Parigi-Roubaix è stato qualcosa di devastante. La sua squadra si è messa a tirare da 150 km all'arrivo, lui a 60 km all'arrivo è partito da solo e ha spianato le pietre. Un dettaglio molto interessante: a fine gara, siccome molti corridori non usano i guanti, la Parigi-Roubaix le sollecitazioni portano in realtà a, diciamo, a sfregare col manubrio, portando ad avere delle vere e proprie pieghe sulle mani. Hanno fatto foto a un po' di corridori e le mani di Mathieu Van Der Poel, che è uno di quelli che non usa i guanti, sono immacolate. Che cosa significa questa cosa? Per fluttuare sulle pietre della Roubaix ci vuole anche un certo talento, una certa postura, predisposizione. Non bisogna aggredirle, bisogna pedalare in un certo senso con leggerezza. È difficile da spiegare per una persona che non fa queste esperienze. Io stesso non ho mai pedalato su quelle superfici e quindi non saprei bene descrivere cosa si provi. Però, basta guardare l'azione di Van Der Poel e rendersi conto di chiunque, anche non appassionato di ciclismo, si rende conto che è qualcosa di spettacolare il modo in cui conduce la bicicletta su questi percorsi. Sì, mi sono dilungato tanto su Van Der Poel, però è qualcosa di che genera amore per lo sport vederlo correre. A livello femminile, invece, la Roubaix è stata vinta dall'altra campionessa del mondo, Lotte Kopecky, in una gara molto più incerta, che è finita volata sul famoso velotromo di Roubaix. Ed è stata battuta la nostra Elisa Balsamo, mentre al Giro delle Fiandre ha vinto invece un'atleta italiana, Elisa Longoborghini, che aveva già vinto il Fiandre tanto tempo fa. Elisa non è più una giovincella, e mentre anche a livello femminile, quindi, sono apprezzate invece gare molto combattute, incerte fino all'ultimo, quindi c'è stato un po' questa complementarietà tra gare femminili e gare maschili, anche perché nelle gare maschili a Van der Poel sono effettivamente mancati i rivali, perché cosa è successo? Il rivale principale, che doveva essere Wout Van Aert, è caduto in una corsa preparatoria mentre noi eravamo in trasmissione, la Dwars Door Vlaanderen, caduto in una caduta terribile che ha coinvolto diversi corridori, avvenuti in un tratto di leggera discesa a 70 all'ora, rompendosi costole, fratturandosi la clavicola. Van Aert quest'anno doveva anche esordire al Giro d'Italia, ma non ce la farà recuperare per questo incidente. Contemporaneamente, dopo una settimana, durante il Giro dei Paesi Baschi, c'è stata un'altra caduta molto rovinosa, stavolta in discesa. È caduto in un tratto molto infelice, perché era praticamente una curva con una canalina di cemento a bordo strada, delle pietre, quindi chiunque è caduto lì ha urtato in maniera molto violenta, si è fatto molto male, e uno di questi che ha urtato è Jonas Vingegaard, il vincitore degli ultimi due Tour de France, che ne è uscito con, anche lui con diverse fratture alle costole, un pneumotorace, ed è tuttora in terapia intensiva, non rischia la vita, però insomma ne uscirà abbastanza devastato da questo incidente. Insieme a lui sono caduti anche Remco Evenepoel, vincitore delle ultime due Ligi Baston Liegi, che si è fratturato la scapola e la clavicola e quindi dovrà rinunciare anche a difendere questa gara, e Primoz Roglic, è un vincitore di diverse Vuelta a Spagna, che è altro protagonista di queste corse, di corse a tappe, corse di un giorno. Quindi è una caduta che è stata devastante anche per le prossime gare, nel senso che ha tagliato fuori parecchi protagonisti. Quest'anno rischiamo di vedere un po' sempre gare a senso unico, ma perché tutti ne resta uno, tutti gli altri si fanno male, ecco, un po' un peccato. E quindi sta portando a diverse riflessioni per l'ambiente professionistico su come, cosa fare, perché c'è un dato oggettivo, che è quello che tramite anche le nuove biciclette, i mezzi tecnici, la velocità delle gare è aumentata considerevolmente. Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix hanno fatto registrare il loro record storico assoluto di velocità, ma per la Roubaix parliamo di quasi 45 km orari, che è una cosa folle considerando che questi fanno 50 km praticamente sul pavé sconnesso, è più di un chilometro orario maggiore del record registrato l'anno scorso. Quindi velocità più alte significa anche mediamente cadute a velocità maggiori, quindi più rovinose. A velocità maggiori non corrisponde al momento una protezione maggiore, e quindi tutto ciò che sembrava negli ultimi anni bastare per coprire, insomma, tutta le necessità, ovvero i caschi, i guantini, eccetera eccetera, adesso non basta più. I corridori sono molto fragili da questo punto di vista, e quindi c'è un dibattito in corso per investire anche nella ricerca di, che so, abbigliamento più sicuro. E come sempre anche cercare anche di mettere il più possibile percorsi in sicurezza, anche se questo, diciamo, è un po' più difficile a lungo raggio, nel senso che, come sapete, le corse ciclistiche avvengono su 200 km ed è difficile coprire ogni difficoltà da questo punto di vista, però insomma è sicuramente un dibattito in corso che speriamo porterà qualche risultato, anche per evitare che le gare si trasformino in una mattanza ogni caduta. Chiudiamo la parte musicale della puntata con un bellissimo pezzo degli Here I Am, che sto riscoprendo ultimamente in macchina, tratto da un album intramontabile come Out of Time. Questo era l'ultimo pezzo che chiudeva l'album e si intitola Me and Honey.
Thank you.
La vita è troppo breve perché un uomo possa trattenere l'amarezza nel suo cuore ed è per questo che non prova alcun sentimento negativo contro nessuno. Questa frase è di Major Taylor, il protagonista della nostra puntata, e riflette un po' anche il suo credo religioso, un po' alla Martin Luther King ante litteram. È comunque il modo in cui lui affrontava le costanti lotte contro rivali razzisti, anche se poi proprio questo tipo di stress a portarlo a ritirarsi nel 1910. Con questa frase chiudiamo la 20ª puntata di We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta, vi do le solite coordinate, seguiteci sempre su www.sherwood.it dove ci ascoltate e troverete il podcast di queste puntate e delle altre trasmissioni. Presto gustose novità su come ascoltarci, ma non diciamo nulla. Ci risentiamo tra 2 settimane. Io ringrazio come sempre Pablo alla regia. Buona serata, amici e amiche di Radio Sherwood.
We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.